L'isola deserta con Chiara Valerio. Buona domenica da Chiara Valerio, qui la vostra corrispondente dall'isola deserta. Stamattina svegliandomi ho trovato uno scrittore italiano, Marco Missiroli, il cui libro è in libreria da pochi giorni, si intitola Fedeltà per i tipi di Einaudi. Missiroli, com'è arrivato sull'isola deserta?
Ci sono arrivato con una zattera, adesso sono qua e sono molto felice perché ci sei anche te.
Meno male, Missiroli. Missiroli, lei è di origine riminese. Ci sono isole deserte che si traguardano dal lungomare di Rimini?
Sì, hanno provato a fare l'isola delle rose, ma è andata male. Poi ogni tanto cerchiamo di guardare al largo se c'è qualcosa, ma non vediamo mai niente. C'è Gabicce, che è una penisola molto interessante, e quando la vediamo tutti i riminesi esultano perché è una giornata tersa.
Missiroli, quanto è importante per uno scrittore avere un'isola deserta metaforica? Reale non è tanto facile.
Beh, è fondamentale. Siamo fatti alla fine di isole deserte, però cambiano ogni volta. Io ho capito che cambiano ogni libro, cambiano ogni volta, cambiano, io ero tipo 50 ogni volta, e è fondamentale. Voglio capire quale scrittore non ce l'ha.
Bisogna dire che in un anno e mezzo di persone di naufraghi sull'isola deserta, in effetti tutti erano abbastanza affezionati all'idea di averne una. Lei lavora anche molto come critico letterario sulle pagine del Corriere della Sera. Ha recensito moltissimi francesi, ha dato versioni nuove sia dell'Ernaux che di Emmanuel Carrère, ha recensito e letto moltissimi americani. Quanto le fa accompagnare la letteratura straniera e quanto le fa accompagnare la letteratura italiana?
Una volta era il mio conforto la letteratura straniera, ero cresciuto con l'idea che la letteratura straniera un pochettino fosse il punto di riferimento. Invece adesso sono un grande fan della letteratura italiana, non so come mai, ma a un certo punto ho pensato che Carrère, Houellebecq, Ernaux, ma anche gli americani, sì, fossero i punti di riferimento, lo sono ancora, ma che la letteratura italiana potesse dare i nuovi punti di riferimento, quindi loro erano già sorpassati. Non è solamente una questione di vivaio, è proprio una questione di credere in una letteratura che finalmente si sta dando i suoi frutti. È vero, cioè abbiamo avuto un momento buio, è stato un momento di grande palude mentre gli altri andavano avanti, ma quelli che andavano avanti era la vecchia generazione che si sta esaurendo, noi abbiamo la nuova.
Teresa, gli occhi secchi, guarda verso il mare. Per lei, figlia di pirati, penso che sia normale. Teresa parla poco, ha labbra screpolate. Mi indica un amore perso a Rimini d'estate. Lei dice, bruciato in piazza dalla Santa Inquisizione, forse perduto a Cuba nella rivoluzione, o nel porto di New York nella caccia alle streghe, oppure in nessun posto, ma nessuno le crede. Rimini, 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 Rimini.
Missiroli, lei è nato a Rimini. Quanto è importante essere nati in provincia per scrivere dei romanzi?
È fondamentale a un certo punto. Io vivo a Milano da 12-13 anni, però è sempre Rimini a cui mi rivolgo. Il nuovo libro è in parte ambientato a Rimini. La provincia ti dà la misura anche della città. Lo spavento che io provo quando vado nelle grandi città è semplicemente perché sono figlio di Rimini, della provincia. Le piazze grandi mi disturbano, il passaggio da un quartiere all'altro troppo lontano mi disturba. Quando parlo di disturbo parlo proprio di spavento, sono spaventato. E quindi mi sento abbastanza perso. Poi io vengo da un quartiere molto popolare che si chiama Inacasa a Rimini, è un quartiere che era stato fatto per le famiglie che non avevano soldi, c'era un cinema e quello, e noi non ci muovevamo mai di lì, quindi vengo dalla provincia della provincia della provincia, e non a caso quando vengo a Milano giro solo su tre vie. Quando mi danno appuntamento oltre l'isolato sono spaventato.
Missiroli, che libro ha portato per me e per gli ascoltatori di Radio 3 stamane sull'isola deserta?
È un racconto, si chiama Il barile magico di Malamud, ed è la storia di un sensale che deve trovare amore per le persone, perché fa combinare i matrimoni attraverso la, diciamo, il detto ebraico, ed è pieno di colpi di scena. È stato scritto in una maniera molto tenera. La tenerezza di Malamud è qualcosa che mi convince sempre, perché non è mai urlata, è forse il controsegno dei nostri tempi, per cui leggo Malamud ogni volta che mi sento perso, ma perso non solo dal punto di vista letterario, proprio dal punto di vista della direzione. Malamud ti dice sempre: i gesti minori, le contraddizioni minori, tutto quello che sottovaluti in verità è quello che ti segnerà nella vita. Per cui questo sensale si alza una mattina, deve combaciare degli amori, non ce la fa perché perde un po' quel tocco. I sensali sono come i tennisti, devono avere il tocco dell'amore, dei corpi, della soma, quindi devono combaciare anche i lineamenti in qualche modo. Senti di aver perso la magia e invece la ritrova attraverso la figlia, che è una cosa meravigliosa.
Missiroli, quanto bisogna essere sensali per trovare delle storie e farsele andare bene, o quanto bisogna essere sensali per avere le parole e accordarle a una storia?
Un buon sensale, diceva Malamud, impiega molto tempo per capire quali schede associare, perché loro avevano dei faldoni, ogni faldone aveva una scheda delle persone che potevano essere associate. E quelle sono un po' le nostre idee. Se ti affretti la fai male, la fai molto velocemente. Infatti i libri si possono scrivere anche uno all'anno, due all'anno, non c'è problema. Però se lo vuoi far bene a quel punto lì, e il matrimonio deve durare, devi aspettare. Ho sempre, ogni volta, la tentazione di consumare le idee prima del dovuto. E allora a quel punto lì mi fermo, faccio tutt'altro, ed ecco perché ho altri lavori, e a un certo punto, quando è il momento, combacio bene.
Marco Missiroli, scrittore, stamattina qui con noi sull'isola deserta, ha portato per noi Bernard Malamud, che finora non era arrivato sull'isola deserta, però ricordiamo agli ascoltatori di Radio 3 che c'è stata da poco una bellissima lettura de Il Commesso.
Erano i primi di novembre e all'alba l'oscurità della notte durava ancora nella strada, ma il vento, con meraviglia del negoziante, già imperversava. Gli sbatté con violenza il grembiule in faccia mentre si chinava a raccogliere le due cassette di latte dal bordo del marciapiede. Ansimando, Morris Bober trascinò fino alla porta i pesanti recipienti. Nel vano, un voluminoso sacco marrone pieno di panini di pasta dura e la testa grigia, il volto stizzoso della polacca che se ne stava rannicchiata là ad aspettare di farsene dare uno. «Come mai così in ritardo?» «Sono 6:10», disse il negoziante. «Fa freddo», si lamentò lei. Lui girò la chiave nella toppa e la fece entrare.
Missiroli, scrittore, qui con noi stamattina sull'isola deserta, ha portato Bernard Malamud. E che musica ha portato per noi?
Ho portato Franco Battiato, per il semplice fatto che mi libera. Sono da solo in quest'isola deserta, non ho voglia di stare da solo. Battiato mi mette allegria. Non intendendomene molto di musica, me ne intendo poco, ascolto i classici, ad esempio The Nation, che è una cosa che non tu conosci The Nation, eh?
Mai sentiti?
Esatto, però Battiato invece sì, e Battiato mi mette così tanta allegria che voglio lui.
Quando ha cominciato ad ascoltare Franco Battiato?
L'ho iniziato ad ascoltare nel 97, perché con Daniele Bucchi stavamo in cucina da me a fare le versioni di latino, uno dei miei migliori amici. Lui era un grande appassionato e mi ha fatto ascoltare L'era del cinghiale bianco. E io ho iniziato un po' a ballare. Sono veramente brutto quando ballo, perché sono alto e quindi sono dinoccolato, però Battiato è quello che mi ha fatto muovere le membra prima di tutti. We'll be right back.
Tunisia per le vacanze estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Profumi indescrivibili nell'aria della sera, studenti di Damasco vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità mentre sedevo al cinema oppure in un bar. Ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
Marco Missiroli ha detto che Battiato le mette allegria. Adesso ci vuole ripensare, davvero Battiato le mette allegria?
Sì, mi mette allegria, è un ossimoro, non mi frega niente, non mette allegria a nessuno, non mi importa se fa pensare, se ci sono tante altre questioni, però mi mette molta energia, lo capisco un po'.
Qual è la sua canzone preferita, se ce n'è una, di Franco Battiato?
Strani giorni, che è una, non so se, forse è una sperimentale, forse diversa, non è proprio nella tradizione di Battiato pura, però mi piace moltissimo perché, non so, ha un'energia strana.
Quanto ha dato l'utilizzo del sintetizzatore alle persone della sua generazione che hanno cominciato a ballare negli anni 90 in cucina mentre facevano le versioni di Latino?
Cioè, un sintetizzatore cambia anche il destino in un'isola deserta, secondo me. Ce l'ho o non ce l'ho qui?
Può portarlo il sintetizzatore sull'isola deserta?
Non ho la corrente, quindi mi serve anche, insomma, il compressore per la corrente. Poi noi andavamo a ballare, sai, che a Rimini ogni sera, ogni sabato sera scegli un posto diverso oppure prova ad andare a ballare diversamente. Noi avevamo sempre il solito posto che era il Velvet, dove Battiato dominava. Non veniva lui a suonare, veniva Morgan di Bull Vertigo, venivano i Marlene Kunz, veniva Skin degli Scancanensi. Noi stavamo lì, e però Battiato c'era sempre, per cui come musica siamo cresciuti così.
Marco Missiroli qui con noi stamattina sull'Isola Deserta. Il suo ultimo libro, F Deltà, pubblicato per i Tipi di Einaudi in libreria da pochi giorni, viene da Rimini. Rimini ritorna in quello che sta dicendo. Ma a parte lei e Tondelli, l'idea che si ha in Italia di Rimini, ok, o io, che vengo da un altro posto di mare, però non sull'Adriatico ma sul Tirreno, è appunto un posto di discoteche. Che cos'è invece Rimini, Marco Missiroli?
Rimini è tutto quello che non sembra. Ci hanno costruito sopra un'identità che esiste, che è quella dell'allegria, della festa continua. Ti sembra sempre di essere in festa, quindi se quel giorno lì tu non sei allegro da festa, la malinconia stride due volte a Rimini, e per quello che è importante. Quindi chi è riuscito ad essere malinconico a Rimini è riuscito a tradurla quasi sempre in opere, che sia fotografia, che sia musica, che sia cinema ovviamente. Certo. È perché la base è quella dell'allegria. Noi andiamo al mare da aprile, da Pasqua, e finiamo a fine ottobre. Teoricamente, se il corpo non è esibito bene in quei momenti lì, senti il delta dello scarto e quindi inizia una sorta di implosione. È abbastanza una condanna, nessuno parla che se non sei allineato con questa sorta di allegria, di festa, la senti doppiamente la malinconia, ed è lì che nascono un po' le opere.
Ragazza dietro al banco miscolava birra chiara e 7-Up, e il sorriso da fossette denti era da pubblicità. come i visi alle pareti di quel piccolo autogrill, mentre i sogni miei segreti li rombavano via i tir. Bella d'una sua bellezza acerba, bionda senza averne l'aria, quasi triste come i fiori e l'erba di scarpata ferroviaria. Il silenzio era scalfito solo dalle mie chimere, che tracciavo con un dito dentro i cerchi del bicchiere.
Marco Missiroli, scrittore, ha dichiarato di essere cresciuto nella provincia della provincia. In questa provincia della provincia, in questo quartiere di Rimini, c'era un cinema. Quindi da signor Principe Gradisca, Grand Hotel, al cinema di Marco Missiroli, qual è il film che ha portato stamane per noi sull'isola deserta?
Le conseguenze dell'amore di Sorrentino. Non volevo dire Amarcord, perché Amarcord ci ha dato un senso noi proprio di patria a Rimini, però Le conseguenze dell'amore è stato uno dei film contemporanei che mi ha fatto capire quello che poi sarebbe stato il concetto si lega a Malamù di solitudine, quindi è una questione molto, molto importante. E poi mi ha svelato un trucco, vabbè qui lo dico: a un certo punto il protagonista deve superare i due malviventi e l'ascensore è la chiave, lui sblocca l'ascensore, loro sono costretti ad andare per le scale giù a rubargli la macchina e lui poi lo riattiva e li frega nella velocità. Quel trucco lì, che è un trucco che poi mi ha detto il produttore essere venuto dopo nella sceneggiatura, mi ha fatto capire molto spesso al concetto di artificio nelle opere, e quindi è importante più per quello che mi ha svelato a livello di officina narrativa che per il senso dell'imperfezione della narrazione. Ho iniziato a ragionare su cosa andava messo come trucchi in un libro e la forza che ci vuole per non usare trucchi nei libri. Ecco perché ho risposto alle conseguenze dell'amore, perché mi ha svelato quello che è buono e quello che non è buono in una narrazione.
Potrebbe accendere la luce?
Perché è venuta?
Mi sentivo in colpa.
Lei si è sentita necessaria. Per questo è venuto. Ma io non ho bisogno di nessuno.
Per accettare un regalo io ho bisogno di sapere chi è che mi fa il regalo.
Mi chiamo Ditta Di Girolamo. Da 24 anni, ogni mercoledì mattina alle 10, faccio uso regolare di eroina. Non ho mai fatto eccezione, tranne stasera. 10 anni fa ero un commercialista. Ma un commercialista, insomma, ero qualcuno nella borsa io. Ho negoziato anche l'acquisto di una petroliera. Mica è facile negoziare l'acquisto di una petroliera. Investivo miliardi. Ho investito anche per cosa nostra. Per loro ho investito 250 miliardi, in due ore ne ho persi 220. Ma hanno capito che non me li sono messi in tasca. Mi hanno fatto la grazia e mi hanno chiuso qua.
Prima di passare a una cosa, all'officina di come si costruiscono i racconti e perché la grande letteratura non è mai metaforica, le chiedo che cosa racconta però Le conseguenze dell'amore.
Racconta un uomo da solo, che è isolato, e racconta soprattutto come li puoi fregare. Ci sono dei piccoli pertugi dove tu puoi fregare la solitudine, devi avere molto coraggio per andare. E anche quando è così densa la solitudine, anche quando siamo così soli, e lui ha solamente una possibilità e la sfrutta. Quindi io ho goduto tantissimo quando lui va giù e lo portano in Sicilia e affronta quello che è stato il suo demone della prigionia. Forse è un riscatto un po' malandato, ma mi piace. Se invece devo citare un film mio per sempre, tutta la vita da portare, da guardarmi, è Una giornata particolare di Scola.
E mo perché ridete?
No, così, perché la vita è fatta di tanti momenti diversi e ogni tanto arriva anche il momento di ridere. Così, all'improvviso, come uno starnuto. A lei non capita mai.
State ridendo di me?
No. No, anche se fosse così dovrei ringraziarla, anzi, Devo ringraziarla per essere venuta qui proprio adesso.
Ma io non vi capisco.
Non ci faccia caso. Oggi sono un po' sfasato.
Che disperazione, che delusione dover campare. Sempre in disdetta, sempre in bolletta. Ma se un posticino domani, cara, io troverò di gemme d'oro, ti coprirò. Se potessi avere 1.000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità.
Mistiroli, parlavamo di sintetizzatori, parlavamo di provincia. Lei è nato nel 1981, quindi nel 1996-97, alla fine degli anni 90, stava finendo la scuola. Che cosa è rimasto del suo essere un ragazzo degli anni 90 in questo suo ultimo libro?
C'è tantissimo, nel senso che c'è quella sorta di rottura con la giovinezza, perché secondo me quando si finisce il liceo e quando si inizia un po' l'università si lascia un po' andare quella che è la provincia, si prova a lasciare andare la provincia e la si odia. Quando si finisce il liceo si inizia a odiare la provincia, perché tanto si andrà a studiare a Bologna o da qualche altra parte, o a Roma, a Milano, invece poi ti mancherà. Per mancarti devi attraversare quella parte lì, e tutto il libro è anche strutturato sul fatto della perdita di quella specie di idillio e anche di illusione che inizia con l'esame di maturità.
Marco Mistiroli, che cosa significa essere un ragazzo degli anni 90? Perché io continuo a usare categorie anni 80, anni 70, anni 90 che forse oggi non si intendono più tanto.
Beh, sono un ragazzo degli anni 80 che negli anni 90 ha capito qual è il mondo. Sinceramente mi mancano tantissimo. A me proprio, a me manca Max Pezzali, mi manca l'Invicta, mi manca tutta quella roba lì, che a Rimini era veramente un tratto distintivo, perché o li avevi, li ascoltavi, oppure eri un po' fuori, per cui noi siamo veramente cimentificati con gli anni 80. Non so, è una cosa a cui penso ogni tanto, le Big Bubble, c'è tutta una sorta di fenomenologia su cui ci siamo costruiti tanto. Infatti faccio fatica molto spesso a metterli nei libri, perché sono un po' santificati e quindi non ho voglia di lavorarci sopra.
Rapporto tra racconto e metafora, Mistiroli?
Beh, devi starci molto attento a usare le metafore. A un certo punto ricordo che la metafora era diventata sinonimo di ricchezza del testo. Non sono così convinto, sono convinto che è sinonimo di rischio, quindi le devi saper usare bene. Tutti usavano le metafore, tutte le usavano, le sapevano fare, avevano delle immagini molto buone, le dovevi ricercare quasi. Adesso sono un po' a dieta, nel senso che quando le uso perché hanno un significato molto importante, per cui mi gioco questi pallini, questi proiettili in un senso molto preciso. Frankenstein o qualsiasi cosa essa sia, l'unica metafora che è l'attinenza alla verità. Hanno sempre avuto una stella polare, che era quella di usare metafore perché arrivassero alla verità. Quindi non le uso per usare la finzione, la uso per andare alla verità, e quindi ne uso poche.
Mistiroli qui stamattina con noi sull'Isola Deserta, scrittore, ha portato Malamud, Franco Battiato e le conseguenze dell'amore, e raccontava appunto di qual è il rapporto tra metafora e letteratura. Ma essendo Marco Mistiroli anche un critico che scrive sulle pagine del Corriere della Sera, volevo chiedere a Marco quale fosse la differenza, quale fosse l'assonanza e in ogni caso qual è il rapporto tra essere un lettore ed essere uno scrittore.
Beh, io mi reputo prevalentemente un lettore, cioè io leggo i libri e da lì poi nascono altre cose, però quello che ho sempre fatto, sono un lettore tardivo, per cui ho iniziato a leggere davvero per scelta intorno ai 21 anni, 22 anni. Prima ero stato forzato, mia madre è un'insegnante elementare, c'erano sempre forzature, forse per protesta non lo facevo. A Rimini è un sacco di alternative piuttosto che non leggere. Questa, c'è troppa felicità, hai troppe robe da fare. Dai 21 anni ho iniziato a leggere molto seriamente e quindi io nasco come lettore che ha molta voracità arretrata. Questo mi permette di avere una curiosità e una fame costante su qualsiasi cosa. Leggo molto velocemente, mi aiuta tanto, tranne i libri che poi mi reputo che siano davvero buoni, allora li leggo veramente lento. Quando un libro è buono, o questa che i piedi scalpitano, soprattutto negli italiani, perché io provo invidia. Per esorcizzarlo io chiamo l'autore molto spesso, se è italiano, e io glielo dico, io sono invidioso, io provo invidia, così compattizzo il mio senso di bellezza per quel libro e mi metto in pace con quella questione lì.
Missirori si è dichiarato un lettore tardivo con una fame arretrata di romanzi e di libri da leggere, ma qual è il primo libro che le ha scatenato la necessità di leggere i libri?
Lo so che nessuno è d'accordo su questo titolo, però è Il deserto dei Tartari, nel senso che a lei piace Il deserto dei Tartari.
Io adoro Il deserto dei Tartari.
Allora siamo, non lo so come mai, però molto spesso Squale è visto come noioso. È stato il primo libro che mi ha detto allora c'è qualcosa di veramente buono. Il secondo è stato un libro politico, che è Fontamara, che è un libro estremamente politico, che mi ha detto allora c'è anche questa cosa da dire. E il terzo libro mi sembra sia stato un libro di Fogazzaro, e allora a quel punto gli ho detto ok, posso provare ad affamarmi anche degli stranieri veramente, e mi sono buttato sul resto.
Però comincia con una triade di italiani classici, perché lei comincia con Dino Buzzati, Ignazio Silone e Fogazzaro.
Sì, infatti molto spesso io vado a riprendere tantissimi libri italiani. Poi mi è capitato Ferito a morte tra le mani, e lì ho capito che io dovevo fare qualcosa e dovevo riprendere tutto quello che non avevo letto. Non so come mai Ferito a morte mi aveva colpito così tanto, e non ho mai voluto conoscere Dudu, è il soprannome, giusto? Di Capria, non ho mai voluto conoscere perché per me si è santificato.
Quindi abbiamo capito che Marco Missiroli, scrittore, non utilizza nei suoi libri niente di quello che ha santificato. Tra queste santificazioni c'è Raffaele La Capria, detto appunto Dudu, autore di Ferito a morte. Missiroli, se potesse lanciare adesso un messaggio in bottiglia da quest'isola deserta stamattina, cosa scriverebbe?
Quanto è grosso sto pezzo di carta?
Può decidere.
Beh, allora mi sarò un lenzuolo. Anzi no, vabbè, faccio un... lasciatemi qui. Scrivo questo, lasciatemi qui.
Ringraziamo Marco Missiroli, scrittore, per essere rimasto con noi stamattina sull'Isola Deserta. L'Isola Deserta torna domenica prossima, sempre su Radio 3, sempre alle 10:15. Grazie Marco Missiroli.
Grazie a voi.
L'Isola Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.